particolare direttamente con il signor Lino Sbiffi, che rispondendo ai due gruppi che hanno programmato questa serata, ha accettato di venire qui con noi. Io vi do il saluto come parroco del territorio e come proprietario di questo locale. Credo che non sia necessario spendere molte parole per presentare Monsignor Lino Sbiffi, che tutti conosciamo. Se eventualmente ci fosse qualcuno che non conosce a sufficienza, vorrei sottolineare di lui e della sua azione, anzitutto la sua lucidità di teologo. Coloro che leggono i suoi articoli, i suoi libri, la conoscono molto bene. Vorrei in secondo luogo sottolineare ancora il suo grande amore alla verità, una verità amata e ricercata con assoluta libertà, un'assoluta libertà di spirito. E poi, come possono testimoniare quelli che lo conoscono da vicino, il suo senso degli humor e l'uso abbastanza frequente dell'ironia, che mette come il sale nelle sue conversazioni e nelle sue opere. E anche questa sera ce ne ammanirà un poco, proviamo qualche pizzico di ironia e non delle manciate. Lo ringrazio di nuovo e cedo lui la parola.
Due riformatori, Lutero e San Carlo Borromeo. Protagonisti o rappresentanti reali e simbolici di una riforma dagli esiti opposti, una chiesa che si separa e una chiesa che si rinnova, Martin Lutero e Carlo Borromeo immediatamente non potrebbero apparire figure più antitetiche, pur con l'accostamento storiografico rinnovato. In realtà, un punto di partenza li accomuna: l'esatta percezione del bisogno urgente di una riforma della Chiesa. Anzi, Carlo Borromeo all'inizio è singolarmente connivente con una chiesa che occorre rinnovare. Quando muore il monaco di Erfurt nel 1546, Carlo Borromeo, quasi fatalmente destinato alla carriera ecclesiastica, sarà già tonsurato e abate commendatario dell'abbazia dei Santi Graziano e Pelino di Arona. Le commende, da che dallo zio pontefice Pio IV verrà nominato cardinale, segretario di Stato poco più che ventunenne, non si conteranno più. In questo cumulo di cariche e di ricchezze, a cui non era affatto insensibile, e particolarmente nell'essere amministratore di una chiesa, quella milanese, governata da lontano, egli confermava quanto la convinzione di Lutero, abbia o no affisso le sue tesi alla porta della chiesa del castello di Wittenberg, fosse esatta e cogliesse nel segno. Veramente, prima ancora di Lutero e quindi di San Carlo, l'avvertimento di questa necessità di riforma era stato vivo nella chiesa. E già una riforma fermentava, specialmente con l'apparizione di fervide e nuove comunità religiose. In ogni caso era necessaria una riforma profonda che riportasse la Chiesa, a cominciare dai suoi pastori, allo spirito e alla pratica del Vangelo. Incominciamo con la figura di Lutero, rilevandone i tratti teorici fondamentali e tenendo presente la lettura attuale che oggi ne è fatta. Lettura attuale. Questa connotazione di attualità allude già a una lettura antica, dalla quale quella cattolica del presente si distingue. Dicendo cattolica, intendiamo subito dire il profilo dei nostri rilievi, che è quello non del puro storico, ma della fede cattolica che giudica una storia, anzi che in parte l'ha già giudicata. Esula così l'intento apologetico da un lato e l'intento agiografico dall'altro. E anche quello ecumenico, se non nella misura in cui la sua promozione dipende da un criterio di verità. Se una obiettiva comprensione di Lutero conclude a un ravvicinamento delle due confessioni, anche passando per la via di comportamenti cattolici che oggi giudichiamo deplorevoli, in realtà non sarebbe ritrovandosi in Lutero che potrebbe avvenire la comunione, ma ritrovandosi in Gesù Cristo, secondo l'interpretazione che la tradizione con la T maiuscola garantisce. Comunque riteniamo che di là dai meriti, usiamo paradossalmente questo termine, che vanno riconosciuti a Lutero, alcune sue chiare posizioni o alcuni suoi orientamenti, in seguito più o meno coerentemente sviluppati, rappresentano una contestazione grave dell'identità cristiana, così da averla compromessa in punti essenziali. Trento, coi limiti che può avere avuto nella sua formulazione scolastica, con l'insufficiente elaborazione di linguaggio, come oggi si direbbe, è stata la risposta della fede cristiana alla sua compromissione nella dottrina luterana. Una risposta incompleta, finché si vuole, ma della ortodossia, senza di cui il cristianesimo si sarebbe fatalmente frantumato. Risposta incompleta che particolarmente il Vaticano II è venuto a completare con un altro linguaggio e sensibilità, soddisfacendo per quanto ha potuto fare alle esigenze valide di riforma, in teoria e in prassi, evidenziate dal monaco e dal dottore di Wittenberg. Come è noto, esperienza e dottrina sono strettamente legate in Martin Lutero, e infatti lo svolgersi teoretico è stato ampiamente studiato in connessione con le vicende personali dell'uomo, del monaco, con la sua tipologia, la sua passione, la sua religiosità profonda, i suoi eccessi. Ma è legittimo prescinderne, astenendoci da una sopravvalutazione sia acriticamente elogiativa, è talora l'orientamento anche cattolico oggi, sia da una denigrazione. Non è la coerenza pratica o il comportamento a decidere del valore di una dottrina, anche se questa vi trova il suo contesto genetico e referenziale per una sua prima valutazione. Questo vale per Lutero, e un'antica storiografia cattolica lo aveva troppo dimenticato, ma vale anche per i papi e per la Chiesa di Roma, ed è Lutero che appare essersene scordato. Non l'hanno invece dimenticato alcuni riformatori cattolici, un San Carlo che conosceva Roma per condivisione personale e che non stravedeva della condizione della sua chiesa milanese, come risulterà dalla sua pastorale. Prima di enunciare alcuni principi o intuizioni che caratterizzano la visione più che il sistema di Lutero, mettiamo però in luce subito quella che ci sembra una struttura mentale o temperamentale di Lutero e del suo metodo. Nel procedimento mentale di Lutero sembrano reperibili diversi momenti o aspetti che rappresentano poi il suo dramma e la sua incoerenza, ossia il valore di un principio, la sua esasperazione fino alla aberrazione talora, cioè oltre il confine dell'ortodossia, e poi non raramente per questa stessa dialettica la contraddizione. E ciò spiega gli esiti opposti dei riferimenti a Lutero, per esempio alla sua religiosità soggettiva da parte della teologia liberale e alla oggettività della parola di Dio da parte della teologia dialettica. Accanto alla struttura mentale occorre anche rilevare l'ambito formativo in cui essa si è trovata, quella nominalistico. Sul nominalismo possiamo fare tre rilievi. Da un lato appare la svalutazione della ragione, dei suoi metodi, dei suoi strumenti in teologia, l'allergia cioè della ragione di fronte alla rivelazione, e quindi il volontarismo che giunge anche all'arbitrarismo divino con l'esaltazione della prassi e dell'esperienza. Da questa dicotomia sarà segnato Lutero nei vari aspetti del suo dualismo e della sua concezione dialettica di Dio. Dall'altro lato, e meno paradossalmente di quanto sembri, la teologia com'era attuata nel nominalismo, con i suoi giochi logici, era giunta a un sistema arido di intelaiature logiche ben poco pervase dalla presenza della parola di Dio. Ancora non sorprende che, lasciata a sé, peraltro, la ratio, tutto l'uomo, in realtà venga esaltata di fronte alla grazia. Da qui la non verità di un mondo moderno che sarebbe erede di Lutero nella concezione della libertà. Per Lutero, certo, il cristiano è libero, naturalmente asservito, libero per la grazia e per il dono dello Spirito. Ma non è questa la concezione della libertà moderna, che va verso non il riconoscimento dello spirito liberante, ma verso l'ateismo. Detto questo, possiamo ora formulare alcuni punti tematici e programmatici della riforma di Lutero. Primo, Lutero individua con precisione i limiti della teologia del suo tempo. Essa è troppo vicina alla scuola dei filosofi, egli dice, di Aristotele, e invece troppo lontana dalla parola di Dio e dal suo primato. Facciamo filosofia, egli scrive, così che cessiamo di fare teologia. In una sua lettera dice: se tu desideri conoscere il mio stato d'animo, devo dire che è buono per grazia di Dio, se non che c'è lo studio della filosofia che sento estremamente contrario alla mia natura e che ben volentieri io muterei nella teologia, perché è la teologia che mi dà il nucleo presente dentro la scorza. Io, dice ancora, avevo dimenticato Cristo, ecco che l'ho ritrovato in Paolo. Ancora egli dice: penso semplicemente che è impossibile che la Chiesa si riformi se canoni decretali, teologia scolastica, filosofia e logica non vengono radicalmente scalzati, se non vengono istituiti altri ambiti di studi, ossia anzitutto la Bibbia e i Santi Padri. Da qui l'affermazione dell'assoluto della scrittura, della novità non giudicabile del linguaggio biblico. Lutero di fatto non ha cessato di ragionare, pur in una precomprensione antimetafisica, ma la sola scrittura in cui peraltro vede la presenza attuale di Gesù Cristo non lo preserverà sia da un letteralismo inevitabile quando non si accolga questa parola nell'interpretazione oggettiva di una tradizione integralmente intesa, sia alla fine da un soggettivismo d'esegesi avvertito nelle stesse discussioni contemporanee a Lutero, per esempio sull'Eucaristia, sia da una tendenziale simbolizzazione del sacramento in certo modo sopraffatto dalla parola. Eppure quel primato della parola è indiscutibile per fare teologia cristiana, anzi per essere semplicemente credenti. Secondo, grazie alla parola Lutero ritrova Gesù Cristo, ossia ritrova la grazia come puro dono o il Vangelo che fa scoprire l'uomo incapace di una giustizia propria, come egli dice, giustizia domestica, e salvato dalla giustizia esterna a lui, quella di Cristo crocifisso. È così spazzata via ogni concezione della salvezza come possibilità o come merito dell'uomo, ed è fondata radicalmente la lode, la preghiera, la speranza, la fiducia di là da sé, nell'oggettività della croce e dell'amore che in essa si manifesta. Ma la sola grazia di Lutero, che non riconosce una redenzione intrinseca, gli scolastici dicevano abito infuso, resterà alla fine troppo estrinseca all'uomo, cui rimane in qualche misura una nativa peccaminosità, anche se secondo Lutero egli compie le opere dello Spirito in virtù della giustizia di Cristo che è in lui. Certo, se non è per merito, è per fede che l'uomo diviene giusto. Ora la fede esalta il mistero di Dio, inizia l'esperienza religiosa, percepisce personalmente Gesù Cristo. Ma la sola fede, il basta credere, purtroppo banalmente interpretato in tradizione cattolica, inclinerà paradossalmente quasi a una rimozione dell'oggettività della grazia, esposta ultimamente a essere giudicata dalla stessa fede, come indurrà a una incomprensione dell'efficacia dei sacramenti, pur salutarmente richiamati da Lutero alla relazione con la fede. Credi fermamente di essere assolto e sarai veramente assolto. Facciamo l'ipotesi che tu ti confessi senza contrizione, o che un sacerdote non seriamente ma per gioco assolva. Se tuttavia tu credi di essere assolto, veramente assolto tu sei. Quarto, con la fede in Gesù Cristo viene ritrovato Dio, personalmente, contro una filosofia portata a naturalizzarlo, a renderlo disponibile alla ragione. È il Dio che salva, che si rivela nascondendosi nella insipienza della croce. Il Dio considerato non in sé, ma per me e con me. Egli scrive, bisogna predicare a questo scopo, di promuovere la fede in Cristo, non tanto perché sia Cristo in sé che conti, ma perché sia il Cristo per te e per me. Errore o veleno per Lutero tutto quanto trasbordi come oggetto della teologia dall'uomo reo di peccato e perduto, e da Dio che giustifica e salva l'uomo peccatore. Egli scrive, la materia propria della teologia è l'uomo reo di peccato e perduto, ed è Dio che giustifica ed è salvatore dell'uomo peccatore. Non si può negare quanto sia cristiana questa visione della teologia, ma pure essa non è completa. Il suo, in certo senso, utilitarismo rifluisce in una specie di disinteresse per Dio e per Cristo in sé. Così il mistero è mutilato, e lo è la stessa orazione luterana, pur tanto appassionata, anche se è vero che il Figlio di Dio crocifisso è imprescindibilmente nel cuore della rivelazione. Quinto, anche il rilievo sul sacerdozio dei fedeli era valido, con l'appello a una concezione evangelica del ministero e dell'autorità nella Chiesa, così come l'esigenza di una liturgia comprensibile e comunitaria. Ma l'accanimento ossessivo contro il papato e uno svuotamento della prerogativa gerarchica non rendevano la parola di Dio con la sua comprensione nella tradizione della Chiesa che non nasceva con Lutero. Il Vaticano II, nel suo rinnovamento, ha risposto, dicevamo, alle esigenze legittime di Lutero, forse troppo tardi. In ogni caso, la strada luterana era deviante nei suoi estremismi, non era più ortodossa. Se l'intenzione sua non era di istituire un'altra chiesa, ma di richiamare quella del suo tempo a un urgente rinnovamento, la risultanza, che non lascia ancora di sorprendere e di far riaffacciare interrogativi sulle sue cause reali, andrò oltre l'intenzione. Da qui la provvidenzialità di Trento. Impressione in particolare come Lutero non si rendesse conto che in fondo stava ponendo se stesso al principio della Chiesa, di un'altra Chiesa. Grandezza e limiti di Martin Lutero, così conclude Lienard, uno studio che è tra quelli che io conosca forse il più completo e il più equilibrato. Oggi noi siamo in condizioni di avvertire la grandezza di Lutero. Non si legge Lutero senza essere presi dalla forza del suo spirito religioso, dal suo fascino per il Cristo della croce. Anzi, oggi la teologia cattolica dovrebbe leggerlo per chiedersi se essa non stia cedendo a un neo-illuminismo che è l'antitesi del cristianesimo. Parimenti ne avvertiamo i gravi limiti. Tra tutti, il limite più grande, limite che nel linguaggio cristiano in questo caso si chiama eresia, ci sembra alla fine il rigetto dell'oggettiva e necessaria mediazione di una Chiesa visibile, di un riferimento critico particolarmente per la scrittura, la fede, i sacramenti. Passiamo ora alla figura di Carlo Borromeo. La riforma di San Carlo parte operativamente e personalmente dalla sua conversione. Il giudizio critico incomincia a esercitarsi su se stesso. Seppur non sono vistosi i segni della sua dissipazione, egli tuttavia, come è stato scritto, ama i ricevimenti fastosi, la caccia, il gioco degli scacchi, la musica. Vive un cristianesimo senza infamia e senza lode, occupato assai a curare e a far riuscire gli interessi della famiglia. Ma con la conversione sopravviene la decisione ormai irrevocabile di una revisione di vita che assumerà forme e intensità persino sconcertanti. Essa andrà di pari passo con l'accoglienza e l'applicazione del Concilio della Riforma Cattolica, il Tridentino, riaperto da Pio IV nel 1560 con la collaborazione di Carlo Borromeo e concluso nel 1563. In particolare Carlo Borromeo vivrà gli anni del suo episcopato a Milano, dove entra nel settembre del 1565 a tradurre in atto la figura del vescovo e del suo impegno pastorale secondo i contenuti e i criteri determinati a Trento. Egli sarà la realizzazione e insieme il simbolo del vescovo ritracciato in funzione di riforma da quel concilio. Uomo di frutti e non di fiore, di fatti e non di parole, così l'aveva chiamato il cardinale Serifando. Il suo desiderio è che ormai si attenda ad eseguire, dopo che sarà confermato, questo santo concilio, conforme al bisogno che ne ha la cristianità tutta e non a disputare. Sono le sue parole a 3 giorni prima dell'ordinazione episcopale, appena concluso il concilio tridentino. La sua diagnosi sulla situazione della Chiesa che via via andava conoscendo da vicino non si fa illusioni. La descrizione delle visite pastorali e le ordinanze che le suggellano rivelano nel clero, nei religiosi e nei fedeli un panorama spesso di desolazione mentale e morale. Lutero aveva ragione, Ma Carlo Borromeo, a differenza del primo, non sovverte la tradizione per riformare la Chiesa, non sgretola la gerarchia, ma distinguendo tra le persone il carisma assume il concilio come strumento di rinnovazione. Certo, quel concilio era stato elaborato, dicevamo ancora, con categorie scolastiche. Purtroppo il risveglio biblico propugnato da Lutero non l'aveva sostanzialmente toccato. La teologia attendeva di essere a sua volta riformata. In compenso, Trento, dalla tradizione che comprendeva la scrittura, riproponeva anzitutto la fede cristiana con i suoi sacramenti e il loro valore oggettivo, non disgiunto dalla fede, con la dottrina della grazia, ma anche delle opere, con il valore dell'Eucaristia e del culto alla presenza reale di Cristo. Non tutto era articolato secondo una visione compiuta del mistero cristiano, ma quanto era offerto nelle mani infaticabili e nella volontà tenace di San Carlo divenne principio di rinnovamento. Egli ne è stato un'esecuzione storica e nello stesso tempo un mito. Ogni volta che apriva la bocca, usava dire l'arcivescovo Montini di San Carlo, gli usciva una legge. Il primo grande mezzo di riforma fu la legislazione ecclesiastica dei concili provinciali di sinodi, che discernevano e determinavano con lucidità e fermezza. Il successo sorprendente degli Acta Ecclesiae Mediolanensis, messo egregiamente in luce da Monsignor Cattaneo, ben al di fuori della Chiesa milanese e che fino ad oggi hanno fatto sentire il loro influsso, sta a dimostrare il valore di esemplarità unica rappresentato dalla pastorale di San Carlo, nella varietà dei suoi ambiti che vanno dalla fede, ai sacramenti, alla gerarchia, ai fedeli, ai religiosi, e con l'individuazione dei mali e la concreta offerta dei rimedi. In particolare accenniamo ai livelli della presenza riformatrice di San Carlo. Il primo è quello della gerarchia, quindi quello del presbiterio e della sua formazione. La condizione trovata da San Carlo appare chiaramente negli atti delle visite pastorali e anche nei processi e nelle norme. Un clero spesso di ignoranza estrema e di cura d'anime con deficienze gravissime. Carlo Borromeo ne è convinto non meno di Lutero e così inizia la sua opera di istituzione e promozione dei seminari e di cultura del clero, con precise indicazioni e provvedimenti. Niente appare più necessario e salutare per restaurare l'antica disciplina ecclesiastica dell'istituzione dei seminari, dichiarava l'anno stesso del suo ingresso a Milano. Così potrà nascere nei vari seminari il clero nuovo che, riflettendo la figura del pastore elaborata al Concilio di Trento, potrà dedicarsi al ministero con assoluto impegno e in piena disponibilità alla strategia del vescovo. Conoscenze ed efficacia pastorali trovarono il loro grande mezzo nella presenza del vescovo, cioè nella visita pastorale, realizzata con una analiticità e una costanza eroiche e rese possibili da una larghissima collaborazione. Una collaborazione, qualcuno ha parlato di fuga di cervelli verso Milano, che è uno dei tratti contrassegnanti l'episcopato di Carlo Borromeo. La visita pastorale, appunto come presenza, che talora intimidiva fino a indurre parroci a fuggire dalla parrocchia, ma che via via attraeva il popolo, fu la strada diretta per arrivare ai fedeli e iniziare sul posto la riforma, di norma estremamente ardua, tanto le situazioni di disordine erano inveterate. Si può parlare di riforma carolina a carattere popolare, proprio perché soprattutto a carattere parrocchiale. La catechesi ripresa e riorganizzata, la liturgia riordinata a livello di contenuti e di segni, dai più modesti e minuti ai più artisticamente vistosi, le confraternite di vario genere a struttura gerarchica, a finalità ascetica e pratica, le devozioni purificate da infiltrazioni superstiziose, si direbbe una movimentazione religiosa e illuminata capace di concentrare e di attrarre anche visibilmente, cospirarono a mutare il volto deformato della chiesa milanese e lombarda, che finalmente aveva trovato il pastore che conosce le pecore e dà se stesso per loro. L'imponente apparecchiatura del metodo pastorale di San Carlo trovava infatti conferma e forza persuasiva nella sua persona e nello stile della sua vita. La povertà, la penitenza, la preghiera vennero costruendo e imponendo la sua figura fino al vertice eroico durante la peste che da lui prese il nome. Allora egli fu tutt'uno con il popolo milanese, cui poté inviare il libretto dei ricordi e il memoriale, sicuro che la sua voce era riconosciuta da quanti quotidianamente lo avevano incontrato in mezzo a loro nella desolazione della città appestata. Ma di là dalla sua stessa persona, dalle sue virtù che il popolo, e non esso solo, immediatamente esaltava e ammirava, nella loro stessa aliquale inimitabilità, l'opera di riforma di San Carlo fu radicalmente nelle istituzioni, che seppero reggere anche quando i successori non furono santi e ammirevoli come lui. Tramite la sua azione, il Concilio di Trento poté entrare nel vivo della Chiesa. Questo non significa che ogni sua iniziativa raccogliesse o dovesse accogliere consenso o fosse libera da limiti oggettivi. Sono, poniamo, i limiti immanenti alla teologia tridentina sostanzialmente scolastica, che non senza ragione in parte Lutero aveva denunziato. E sono anche i limiti inerenti un poco al rigore del metodo. Il pastore ha parlato di rigidità d'acciaio, che d'altra parte va giudicata nel contesto delle incredibili condizioni in cui si trovava la cura d'anime, il livello del clero, la vita religiosa. Il diritto, ha scritto Prosdocin, serve a San Carlo per riedificare la casa diroccata della chiesa milanese lombarda. Del resto egli, sono ancora parole di Prosdocin, ancor prima che operatore di diritto fu, e a livello eroico, operatore di carità. Limitata si può ritenere la sua ascetica, nel senso che fu una forma, non l'unica, di esperienza cristiana, in un certo senso antitetica come opera alla salvezza tramite la fede, esasperatamente elogiata da Lutero. In ogni caso l'esito fu di una chiesa che, grazie alla fede e alla disciplina mediate dalla fiducia nella tradizione espressa a Trento, riprese a vivere rinnovata, senza dubbio di una riforma che non è mai stabile. Gli abusi furono rimossi o ne venne avviata la risoluzione. San Carlo Borromeo non ha separato il Vangelo dalla Chiesa e in particolare dalla gerarchia, anche se non mancarono le unilateralità che attendevano, come abbiamo accennato, il Vaticano II per essere colmato. Lutero invece, a prescindere pure dalle sue intenzioni, dalle sue esatte percezioni purtroppo non soddisfatte, fu all'origine di un'altra chiesa. La bontà appunto di tale intuizioni e il consenso di valutazione almeno in parte con San Carlo Borromeo si vennero alleando con un'altra fede. La risultanza non fu una chiesa riformata, ma un'altra chiesa come aveva previsto il cardinale Gaetano. Ma proprio nella chiesa riformata e non rifatta ci è dato di recuperare come in un intero i principi che Lutero ha esasperato. Può essere di qualche utilità il riconoscimento delle colpe. Sarei scettico sul valore dei pentimenti di colpe compiute da altri, se non nella misura in cui oggi questo pentimento ci renda sensibili più che a capire Lutero, la cui agiografia non resiste alla storia, osserva Lienard, a capire le esigenze della fede cristiana, poiché la comunione completa non può avvenire su altre basi. La stessa verità della fede è criterio di comunione, la quale è realtà e insieme impegno di tutti e di sempre.
Il signor Vitti è disponibile per rispondere.